22:37 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturali. Where we stand, and Flash Gordon was there in silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutte e tutti, amiche e amici di Radio Città del Capo, l'emittente che ormai da 46 anni manda in onda senza sosta questa trasmissione che parla di cinema, di sciocchezze e di pretese culturali, una trasmissione che potete raggiungere mandando una mail a diretta@radiocittadelcapo.it, un sms o un messaggio su WhatsApp al 348-7649-289, una trasmissione che sarebbe un guappo di cartone senza l'anziano Tommaso Simili.
Come hai fatto in fretta? Io stavo pensando un po' agli affaracci
quando
miei.
Quando mai, Tommy?
No, capito, perché so che fai tutti i preamboli, dai tutte quelle cose
io
inutili.
Io ti devo sorprendere, perché me l'ha detto lo psicologo di coppia che
stiamo consultando. No, infatti,
subentra la routine nel rapporto,
no,
il rapporto...
Hai ragione.
Crolla.
Io ho sempre paura che tu mi sorprenda con altre cose, ma per fortuna.
Ma lo faccio,
mi
ma
sorprendo,
tanto tu non ti
mi sorprende
poi.
Con queste cose. Quindi io stavo pensando agli affaracci miei, tanto ho detto che deve mandare tutte quelle cose inutili, tipo i contatti, perché qua sappiamo che la gente è allo stadio, è in vari parchi pubblici a vedere dei concertini e noi siamo qua come due fessi, eh? Allora, tu mi hai detto che non devo dare due notizie che sono che il Bologna torna in Serie A e che è il tuo compleanno.
Basta.
No, mi sono ricordato di non dirle.
Sei veramente
amico Francesco,
un minchia.
Non le dirò, ma soprattutto ma dirò però permettimi di dire una cosa.
Sì.
Volevo salutare. Siamo mancati. Voi mi siete mancate. Perché questo silenzio? Ah, ecco. Voi mi siete mancate per ben due settimane. Diciamo che la cosa era reciproca. E allora, dopo 15 giorni di assenza, un saluto da Serie A.
Sì.
A voi. Sì, tu, ascoltatrice. Sì, tu, abbonata. Sì, tu, ascoltatrice che diventerai abbonata. Sì, tu che abbonata che diventerai forse abbonata del Bologna, chi può dire?
Ma soprattutto anche tu,
ascoltatore. Sì, tu.
Che succede?
Mi sei mancata anche tu,
ah,
ascoltatore.
Ma dai.
E anche tu, sì, abbonato,
sì.
Mi sei mancata anche tu,
Tommy.
E ascoltatore che diventerai abbonato, sì. Mi sei mancata anche tu.
È molto
vero. E abbonato che mi sei mancata anche tu.
Allora ragazzi, un abbraccione, sì. un abbraccione di Serie A e tanti auguri. Tommy ha solo un obiettivo nella puntata di oggi, non quello di parlare di Fury, quello di parlare di Youth, la giovinezza, o quello di parlare del Biograph Film Festival, anche perché non c'è andato, quindi sono andato io.
Esatto.
Ma quello di fare raggiungere la pagina Facebook di Seconda Visione gli 800 like.
No, ragazzi,
lui è fatto così, è un ragazzo semplice.
Allora,
gli piacciono ste cose.
Diciamo che
si
tu
fa
i
selfie,
no,
c'ha 66 anni e
il bello che
come
mi
Gianni Morandi.
Io faccio i selfie anche con te, ma non li posso pubblicare.
Bravo, perché
tu
i miei avvocati li pago per un motivo.
No, perché siccome quelli in, diciamo le popolazioni amerinde americane che ti cancellano la personalità se pubblichi, se scatti una foto. Non è così,
erano.
Non è così.
La personalità
quelle
è post-freudiana
come quelle
cosa.
Penne che hai in testa.
Quelle penne che porti della bionda.
Non servono,
non
capito?
Servono, non servono.
Quando ti scatto i selfie con le penne in testa, non serve. Frizzantini, boom boom.
Mamma mia. Allora, abbiamo un bel po' di cose di cui parlarvi oggi. Se le avete viste, secondo noi avete visto Youth, la giovinezza, perché è un film che ha incassato tantissimo.
Ma infatti noi abbiamo aspettato due settimane. Noi eravamo qua a Bologna. Ma
perché noi vogliamo il dibattito.
Esatto, quindi vi abbiamo lasciato il tempo per andarla a vedere. Vogliamo, quando tornate dallo stadio, riponete la vostra sciarpetta, la bandiera e scriveteci. Quando tornate da quei concerti che sono in varie location bolognese, tornate e commentate.
Insomma, l'avete
entro
visto
entro le 23:30 però.
Ecco.
C'è il coprifuoco.
L'avete visto Youth? Vi è piaciuto? Non vi è piaciuto? Scrivetecelo. Per noi la canzone unica per introdurre l'ultimo film di Paolo Sorrentino.
Poi ti dirò come l'ho trovata.
Ma non sarà mica difficile.
Non lo so, non è, per me era difficile.
E la canzone degli Umar Els 2.
guardano le maestranze al lavoro, a volte tengono le mani in mano dietro la schiena, gli umareschi attaccano biglietti sgrammaticati, gli umareschi li trovi in tutto il mondo, li riconosci subito appena li vedi, osservano in silenzio prima di stupirci, con le loro osservazioni a volte assurde, gli umareschi che indagano nel condominio.
E come, ma che finale meraviglioso!
No, benissimo, è come se Marco Zelek dedicasse una canzone agli umareschi. E questo
la chiamerebbe vecchi di merda, probabilmente, considerando il carattere di Kozelek.
Mauro Squiz Davidi è il Marco Zelek italiano, possiamo dire.
Parole così, in libertà, come diceva qualcuno.
Avanvara.
Allora,
vieni pure.
Youth, un film molto, molto atteso. Paolo Sorrentino, dopo l'Oscar per La grande bellezza, ovviamente si trova in una condizione di credito da tutti i punti di vista piuttosto pesante.
Ma anche di accendersi delle sigarette con degli assegni.
Chi lo sa? Fatto sta che il pubblico lo premia. Youth è un film che quando è uscito ha veramente riempito le sale e credo che sia ancora molto alto nel botteghino, però purtroppo è un film che...
Troppo dici,
tecnico.
Scusa?
It's a bubble.
Non ho capito, puoi ripetere?
It's a bubble. Non ci è piaciuto. Non ci è piaciuto. Allora, noi vorremmo veramente dibattito anche con voi ascoltatrici e ascoltatori che siete all'ascolto di Radio Città del Capo per capire un po' questo film. Io lo riassumo molto brevemente. La storia è quella di un ex direttore d'orchestra e compositore, amico di un regista. Entrambi sono alla fine della vita. Uno ha deciso di ritirarsi dal podio, l'altro invece sta girando pensando al suo ultimo film testamento. Siamo in una località di villeggiatura per ricchi in Svizzera. Tra i clienti c'è uno pseudo Diego Armando Maradona, c'è un giovane attore in ritiro prima di affrontare una parte, c'è Miss Universo, chiamata Miss Universo, e ci sono un'altra serie di personaggi che Paolo Sorrentino dipinge con il suo solito gusto tra l'iperestetico, il surreale, il grottesco. A noi Sorrentino piace.
A noi, no, Paolo, tu ci piaci? No, perché poi
però a Sorrentino alla fine, con Tommy, senza metterci d'accordo, abbiamo capito che fa un film buono e un film non buono.
Esatto, a parte vabbè, L'uomo in più e Le conseguenze dell'amore, che casualmente erano due film belli di seguito, però dopo Le conseguenze dell'amore c'era L'amico di famiglia, dopo L'amico di famiglia Il divo, dopo Il divo This must be the place, dopo La grande bellezza e dopo questo.
Quindi aspettiamo il prossimo.
Secondo me il prossimo sarà una bomba.
Allora, cosa possiamo dire? Parliamone, Tommy, perché Sorrentino, un momento che mi aveva fatto particolarmente incazzare This Must Be The Place era quel lunghissimo carrello che andava sotto un camion.
Sì.
Senza apparentemente un significato o una bellezza tale da giustificarlo dal punto di vista cinematografico, usciva dal camion per inquadrare, che poi fosse un totale, quindi insomma comunque
sì, c'erano
un esercizio di stile.
Sì, anche delle inquadrature lì che andavano anche tipo macchina da presa sott'acqua, che era totalmente
inutile.
Allora, secondo me,
quando
scusami,
la premessa, quando Sorrentino fa un film probabilmente si trova sempre molto legato a una volontà di esprimere un senso estetico molto forte, molto attento alla fotografia, alla composizione dell'inquadratura e anche a alcuni dettagli che possono diventare molto presto manierismo anche nella sceneggiatura. Nel momento in cui c'è una storia convincente o forse lui ha un approccio alla materia più vicino, vedi per esempio La grande bellezza, allora il film, almeno secondo il nostro parere, regge. Nel momento in cui c'è più l'afflato di fare il film, di mostrare delle cose piuttosto che di raccontare qualcos'altro, ecco che il film si sgonfia.
Sì, è interessante, cioè è difficile, perché parlare dei difetti di quest'opera di Sorrentino, da un certo punto di vista, sono anche le note caratteristiche di Sorrentino, cioè comunque il suo stile. È il suo stile, che è uno stile che ormai siamo ci siamo abituati anche a capirlo e a codificarlo, il Sorrentino ha una forma che diventa sostanza, cioè l'estetica propria del film è l'elemento, è il contenuto, è la struttura stessa, è l'anima del film. Ci sono dei casi in cui questo equilibrio tra forma e sostanza riesce a reggere, e appunto aiutato comunque anche da una base di storia più interessante. Ci sono altri episodi in cui la bilancia propende pesantemente magari dalla parte dello stile a discapito del contenuto. Probabilmente la summa perfetta dello stile e del contenuto, la sostanza di Sorrentino, è Il Divo, dove si riusciva a unire lo stile virtuosistico che diventava
parte del racconto,
cioè un movimento di macchina suggeriva quello che magari non veniva detto a parole. Qua ovviamente siamo di fronte a, come era già capitato per L'Amico di Famiglia, che era in qualche modo una mala copia delle Conseguenze d'Amore, questa è una mala copia della Grande Bellezza, la grande vecchiezza, se vogliamo. Che cos'è che non convince? Sicuramente la distanza che attori non... secondo me la distanza è l'attore straniero nei film
di Sorrentino.
Cioè, è la stessa cosa che avevo provato, era 1000 volte più brutto e meno riuscito, This Must Be the Place. Però sicuramente l'avere gli attoroni e quindi l'ambizione di raccontare un momento della vita attraverso gli attoroni che fanno le provone di attoroni, scusate anche questi...
accrescitivi
è una palla al piede, è un qualcosa che lega, che imbavaglia tutto il film, che diventa un film molto prevedibile, molto banale, che vive magari di alcuni dettagli interessanti, ma alla fin fine il formato che si trova, cioè il MacGuffin, il pretesto, ovvero l'albergo vacanziero dove si incrociano dei destini, che è stato usato e strabusato, diventa una carrellata molto banale di caratteri appena tratteggiati, molto spesso surreali, grotteschi, che a me hanno ricordato non tanto altri film meno riusciti di Sorrentino, ma ahimè Million Dollar Hotel di Wim Wenders,
dove
c'era la stessa struttura, personaggi appena bozzati, molto bizzarri, che puntavano tutto sul bizzarro, e pontifiche e frasi che dovrebbero dare il senso alla vita.
Ecco.
Ora, c'erano anche nella Grande Bellezza, ma la Grande Bellezza era inserito, secondo me, in un contesto sicuramente a noi più vicino.
Ma ti dirò di più, forse anche a lui più vicino, perché alla fine pensavo quando sono uscito dalla sala piuttosto incazzato, devo dire la verità, e chiedo: ma io, se dovessi rappresentare la terza età, l'ultima età, che cosa tirerei fuori di quell'età? Probabilmente qualcosa che è falsato dalla distanza che mi separa da quell'epoca. E ho l'impressione che più ci si avvicina all'età che viene rappresentata, soprattutto se, questo non vale ovviamente se l'età è stata già avuta prima nella vita, ma più le rappresentazioni diventano serie. Cioè, mi sembra che la rappresentazione della vecchiaia che dà Sorrentino è di due persone sagge che pontificano, che non hanno erezioni e hanno difficoltà di urinare.
Sì.
Punto.
E guardano passare Miss Universo.
E guardano passare con ammirazione Miss Universo, sapendo che comunque anche Miss Universo non provocherà alcuna reazione nel loro apparato riproduttivo, e vabbè. Oltretutto, il modo in cui vengono sparate queste sentenze segue uno schema identico, cioè domanda che aggancia la futura frase da scolpire nel granito, musica che entra a sottolineare la drammaticità della scena, frase sparata. Quando poi questo diventa, anche dal punto visivo, una metafora che la graffetta di Word, te la ricordi?
Come no?
Direbbe che logora è abusata, e qui veramente facciamo una strizzatina d'occhio a chi si ricorda quel sistema di scrittura, e quindi c'è la metafora del cannocchiale per raccontare la distanza o la vicinanza rispetto al futuro, al presente o al passato. Beh, Sì, cioè, a no. quel punto si sgrava, cioè scusate sì, sì, il francesismo,
è che
però.
Il gioco diventa molto scoperto, la metafora diventa scoperta, e quando una metafora si scopre così tanto è veramente una zavorra per
il contesto,
qualsiasi
non
opera.
È affascinante. Negli altri invece, nei film riusciti, è più affascinante.
E secondo me perché c'è anche da dire che ok, La Grande Bellezza c'era un grande attore o un attore diciamo ingombrante come Tony Servillo, e la fenomenologia di contorno, la struttura è la stessa, semplicemente con lo sdoppiamento dei due personaggi. È che il ritratto di una società decadente come può essere quella romana o italiana,
anche quella napoletana dell'uomo in più,
non ha lo stesso peso di un qualcosa che è già di per sé derivativo. Cioè il regista che deve trovare il fine della vita, il direttore d'orchestra,
messo di fronte a una richiesta incredibile.
L'attoretto è un qualcosa di estremamente derivativo, meno personale e meno inevitabilmente meno forte e veramente molto stereotipato.
Sorrentino, poi lo sappiamo, è anche un amabile furbetto su certe cose, per cui ama avere dei tocchi, e qui vado un po' nel tuo campo, che è quello delle colonne sonore, ma insomma, se una cosa che Sorrentino ha sempre fatto bene è stato scegliere la musica per i suoi film. E anche qua, cosa vogliamo dirgli? Ma dov'è che sgrava? Portandosi sulle Alpi anche l'autore di questo brano, che è Mark Kozelek. Mark Kozelek, che rifà gli Yes, e specifichiamo, Sorrentino se l'è portato sulle Alpi, e lui nell'ultimo disco firmato San Kilmun racconta proprio di quando Sorrentino lo chiama e che deve spendere un mese del cavolo sulle Alpi per fare un film, sulle Alpi svizzere ovviamente, e lo fa suonare lì.
No, sai perché ha lavorato sulle Alpi? Perché non c'erano palchi vicini con i War on Drugs.
E probabilmente anche per quello. È un'altra cosa che scrivevo tempo fa, è che l'unica cosa veramente incredibile fin di Sorrentino è che Mark Kozelek non si incazza quando ci sono Michael Caine e Harvey Keitel.
È vero.
Che gli parlano mentre lui suona. Però da dire, Tommy, che comunque gli attori fanno tutto quello che possono.
No, beh, certo, stiamo parlando di un film con Michael Caine, che comunque è Michael Caineggia in maniera grandiosa. E sicuramente da questo punto di vista il doppiaggio è limitante. Cioè, potrebbe esserci anche questa cosa. Harvey Keitel è un redivivo, Harvey Keitel, che era da un po' che non si vedeva. Paul Dano, comunque sempre una bella faccia.
Adesso prossimamente Brian Wilson.
Esatto. Rachel Weisz è bravissima, oltre che probabilmente una delle donne più belle del mondo. Ha un cast dalla sua notevolissimo, ma il film trovo che giri a vuoto ed è vuoto. Ripeto, parlare di vuoto in un film di Sorrentino è anche molto spesso l'attacco che viene fatto anche ai suoi film più riusciti. E che questo equilibrio appunto tra una presenza registica e in questo caso molto autoriale e la parte più contenutistica di struttura, di elementi che vanno a arricchire il film, viene meno. Anche lo stesso uso di Mark Kozelek è un po' come era C'ho l'amico famoso, un po' come David Byrne, e lo inserisco in una scena.
Sì.
Come anche la soprano della scena finale, che trovo che sia tra l'altro la parte finale, diciamo proprio gli ultimi 10 minuti, faticosissimi.
Mamma mia.
Adesso non stiamo a svelare, però 10 minuti veramente molto faticosi. È un peccato perché comunque Sorrentino è bravo e ci piace, e trovo che sia un'occasione molto sprecata. La sua ambizione, che comunque insomma è bello avere anche un regista italiano ambizioso, finalmente abbiamo un regista italiano ambizioso. Qua la sua ambizione si è spinta un po' troppo in là e non ha portato i frutti sperati, però forse a lui gliene frega neanche niente, perché gli incassi
sono andati molto 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 bene.
Ovviamente è un film che, rispetto a Una grande bellezza che aveva trovato anche un po' più d'accordo, è un film che anche a livello critico ha un po' diviso, c'è chi lo elogia in maniera...
Sai cosa? Qualcuno mi ha parlato della Montagna Incantata.
Sì, perché in teoria l'albergo è lo stesso. e già questo dovrebbe
poteva
un attimo
girare all'Overlook Hotel, sarebbe stato più divertente. Infatti.
Comunque
arrivano dei giudizi forti sul film,
una novità sul film è che comunque forse il film di Sorrentino più divertente, cioè comunque qualche battuta c'è,
ma insomma
qualche battutina, ma in sala ridevano, visto che io ci ho messo 45 minuti a entrare e è iniziato con 40
ridevano di isteria, allora, perché io comunque in sala ho sentito anche ridere a proposito di parti di un film di cui parlerò tra poco, in cui veramente se ci penso ancora adesso sudo. Comunque arrivano giudizi forti su film di
Sorrentino. Sentiamo.
Per me è una cagata pazzesca.
Allora, sono termini tecnici, parole forti.
Parole un po' forti.
Non so
sì.
Se questa persona che parlava, che adesso non so esattamente chi sia, se ne assume le responsabilità, amico Francesco.
Boh, è grande, lo farà. Comunque, vi è piaciuto il film di Paolo Sorrentino? Scrivete una mail a diretta@radiocittadelcavo.it oppure mandate un sms di WhatsApp sul numero 348-76-49289.
Allora, amico Francesco, io però stasera ci avevo da fare. Come faccio per riascoltare e poi magari mandare un messaggino?
No, il messaggino no, magari no, in differita ci mandate una mail a secondavisione@gmail.com
oppure un messaggio sulla nostra pagina Facebook che deve raggiungere gli 800 pollici.
Ma attenzione, perché tra 12 ore...
Sì.
Ci sarà
tra quanto? Beh, metti il cronometro.
Ci sarà il podcast di Seconda Visione. Ma attenzione però,
sì,
perché
pure.
Se voi state ascoltando in replica e quindi questa è la notte tra mercoledì e giovedì, beh, allora non è tra 12 ore. Il podcast c'è già stato 12 ore fa. E attenzione, perché se invece state ascoltando sulle frequenze di Radio Popolare di Verona, che salutiamo e abbracciamo tutti i ragazzi e le ragazze di Radio Popolare di Verona, beh, allora il podcast è già disponibile 48 ore,
ma guarda,
no 24 ore
mi
fa.
Mi sembra di stare dentro il Ritorno al Futuro, ci sono dei paradossi temporali.
Era
che...
proprio oggi il giorno, tra l'altro.
Sì, era proprio oggi, il 9 giugno del 2015, la data per il viaggio nel futuro. Però sono paradossi che io veramente non capisco niente.
Guarda, cioè, poi ti faccio uno schema.
Già faccio fatica in generale nelle cose normali.
Cos'è sta roba?
A conclusione dei discorsi sulla terza età, che più o meno anche tu da oggi comunque potrai già fare,
sì.
Non ci sono solo i lavori in corso, ci sono anche delle canzoni che parlano un po' della nostra età, caro amico Francesco, dell'età che tu oggi hai raggiunto. Con le spalle al muro,
sì.
Però sempre con le braccia incrociate,
non
con, le,
ridere,
con le mani dietro la schiena.
Vecchio, diranno che sei vecchio.
Quello che dicono più o meno a Michael Caine e Harvey Keitel.
Bene,
è stato bello, siamo arrivati al ritornello.
Molto bello, a posto. Possiamo tranquillamente cassare Renatone Zerone
e... Speriamo che non lo sappia, perché se ne potrebbe avere a male. Un po'
ma
come
perché?
Paolo Sorrentino.
Ma stai giocando a Razzo? Cosa stai facendo?
Sì.
Ma metti a posto il telefono.
A parte
il
fatto che Razzo... Scusami, Razzo non esiste più da 15 anni. So che
davvero?
Tu non sei un uomo particolarmente tecnologico.
Ma no. Diciamo che non amo le cose, cioè le
anziani
additive.
Che dicono Gogo. Anche poi vorrei citare. Bene, è venuto il momento del trailer
di un film che è già uscito.
È, in teoria è già uscito, dovrebbe essere uscito, ma forse i distributori hanno visto il trailer, perché forse l'avevano preso a scatola chiusa. E noi dobbiamo un po' ringraziare gli amici dei 400 calci
sempre,
che ce l'hanno fatto un po' capire. Avevamo un altro trailer, ma oggi è uscita la video recensione di questo trailer e non potevamo fare a meno di insufflarvelo.
Per rispettare le ultime volontà di un loro caro amico, quattro ragazzi, legati da un oscuro passato, trascorrono una notte in una vecchia casa abbandonata.
Vecchia?
La scomparsa improvvisa di porte e finestre li costringerà ad affrontare i rancori accumulati nel corso degli anni. Problema di carpenteria, dando vita ad un gioco al massacro che costerà loro ben più di una semplice notte in sonno.
No, è una qualcosa di incredibile.
Guglielmo Scilla, Lorenzo Richelmi, Claudia Genolini e Tommaso Arnaldi, per la regia di Giuseppe Francesco Maione.
C'è anche D.O.P., c'è nel senso denominazione di origine protetta, non lo so, è un formaggio.
Director of Photography.
Ah, scusa, per fare i galli.
Ibris. Flavia
c'era
Entertainment.
Sì, un uomo di nome Delos.
La moglie di Prodi.
Era considerato il più grande inventore di tutta la Grecia.
Senti.
Un giorno, un malvagio tiranno, geloso della sua intelligenza, Lo rapì e lo rinchiuse insieme a suo figlio Icaro in una prigione che lui stesso aveva creato.
È la mitologia.
Capito? Ah, dai.
L'inventore escogitò un piano per fuggire. Mettendo insieme una moltitudine di piume, costruì delle enormi ali per lui.
Sì, stai prendendo appunti.
I due riuscirono a evadere. Ma preso dalla superbia, il giovane ragazzo, volendo sfidare il sole, volò troppo in alto.
Sì.
Il calore sciolse la cera che teneva unite le piume. E Dedalo vide precipitare in mare suo unico figlio. La mamma non permetterà che a te succeda.
E qua inizia il film. È bello perché c'era lo scollamento tra la parte di Letta e le immagini.
Pronto?
Pronto!
Culo! Ma che cazzo?
Ma è uno di The Pills quello.
Sì. Mi sembra recitato bene, eh. Montaggio vorticoso, eh.
Motoseghe. Dobbiamo fuggire, spirito immondo.
Camicie di flanella anche, eh. Io sono già molto inquietato, eh.
Mamma mia, guarda.
È un film che tra l'altro cita anche uno dei più grandi tifosi della Juventus,
cioè
Idris. Te lo ricordi?
Certo. Era quelli che il calcio.
È vero, ma vedi che però tu
era
quasi...
quelli che il calcio, me lo ricordo benissimo.
Me lo ricordo benissimo. Sì. È bello questo film, vero? È un po' tipo Cabin in the Woods,
La casa,
un po' La casa, un po' flanella, comunque un po' Fleet Foxes anche
un po' Fleet Foxes,
sì, è vero. Un po'
non aprite quella porta.
Un po' di tutto, venerdì 13, bello, lo andremo a vedere, lo recuperiamo però.
Aspetta, no. Parliamo di Biografin Festival. Vi ricordiamo che Radio Città del Capo sarà lì a fare le dirette domani, dopodomani e venerdì dalle 18.35 alle 19.15. Saremo lì in piazzetta. È un programma molto ricco come ogni anno. Abbiamo visto qualcosa.
Hai visto qualcosa? Perché
hai ragione, Partiamo da
Avevo delle cose da fare.
Allora, Asif Kapadia è un regista che ha ricevuto già un bel po' di premi per film come Senna. E questa volta indaga o racconta la storia di una musicista incredibile, cioè Amy Winehouse. Chi l'avrebbe mai detto con Back to Black in sottofondo?
Guarda, io non l'avevo visto, io pensavo parlasse di altre cose.
Degli SDC? Sì. Quella è Back in Black.
E quindi mi ha un po' sorpreso, mi hai già spoilerato, perché io forse non so se andrò a vederlo, visto che mi hai già detto che è su Amy Winehouse.
E racconta delle cose di Amy Winehouse che un po' non si sapevano, un po' non si sono mai viste.
Che si drogava?
No, che bevesse e che avesse dei seri problemi con le sostanze, si sa. Però, per esempio, viene fuori la sua incredibile professionalità e il suo reale talento naturale. Cioè, si sente questa ragazza cantare in un filmino ripreso dalla videocamera del cavolo a 16 anni, quindi poco tempo, poi in realtà prima che scoppiasse il suo successo con il primo disco Frank e poi con Back to Black. La si sente cantare un tanti auguri e ti viene la pelle d'oca. Oppure nel momento di massima gloria in cui lei vince i Grammy e a premiarla in via satellite per i Grammy e il suo idolo con il quale poi inciderà, Tony Bennett, si vede una giovane ragazza della borghesia ebraica di Londra realmente emozionata. Allora, il film è molto interessante, è un film davvero intenso che appunto ha tra i suoi lati più affascinanti quello di mostrare anche con una certa crudezza tutto quello che non è finito sotto gli obiettivi dei paparazzi. Anche il rapporto con i giornalisti, diciamo, chiamiamoli così, è raccontato molto molto bene, perché c'è una pervasività di questi flash, di questi obiettivi, che è incredibile. Si scopre il lato più fragile di Amy Winehouse, che già immaginavamo, ma insomma vederla in queste situazioni è veramente, veramente toccante, ecco. E si scopre che ogni uomo che questa ragazza ha avuto vicino praticamente è stato causa di sventure.
Allora, la mia domanda è, senza averlo visto, e mi hai già in qualche modo un po' rovinato il finale dicendomi che è un film su Amy Winehouse. Allora, che cosa ha qualcosa di nuovo nella struttura? Cioè, la classica struttura comunque di ascesa e declino.
Ma
e
in
crollo.
Realtà no, perché si capisce molto di più quanto determinati lati del carattere, che poi sono sfociati anche in le dipendenze, siano qualcosa che hanno costruito quella che poi comunque è stata una vita brevissima di una donna, perché Amy Winehouse, ricordiamolo, che è morta a 27 anni.
È nel club dei 27, lei.
Esatto, nel luglio di 4 anni fa. Molto interessante, con una sonora ovviamente incredibile e una capacità di vedere la vita di una persona già sotto i riflettori interessante. Interessante anche come ormai ci si renda conto, ne parleremo magari anche domani durante la diretta di Biografilm, come in realtà raccontando con i mezzi con cui uno stesso si riprende, probabilmente noi, senza accorgersene, tra un selfie e l'altro, stiamo già raccontando in qualche modo la storia della nostra vita.
Ma tu non ti fai mai selfie con me, quindi?
Perché non voglio raccontare la storia della mia vita.
Ah, va bene.
Poi un altro film di cui parliamo è B-Movie, ovvero sia La Berlino, tra il 1979 e 1989, raccontata da, dal punto di vista di chi a Berlino ci arrivava o di chi a Berlino invece ci viveva, e attraverso una serie di montaggio veramente frenetico di anche qui footage, found footage, film ritrovati e cose di questo tipo, si arriva a capire meglio che cosa è successo in quegli ultimi 10 anni, una continua rivoluzione che è partita dall'elettronica dei Kraftwerk e dopodiché è arrivata fino a quello che accade dopo la caduta del muro, cioè l'invasione della nuova elettronica berlinese, la Techno Love Parade. Interessante anche in questo caso, se non altro anche per vedere un giovanissimo Blixa Bargeld già contro tutto e tutti.
Ma scusami un attimo, i Kraftwerk però erano di Düsseldorf.
I Crafter, sì, no, ma infatti all'inizio si parte
scusami,
dalla...
Scusami, volevo fare della polemica.
Ma
mi stai seguendo e questo mi fa piacere, perché alla fine vuol dire che mi dai corda. E mi dai corda da 14 anni, da
parecchio
da
comunque.
Tanti anni.
Terzo film di cui vi parliamo dovrebbe essere ancora in sala, è un film veramente, veramente agghiacciante. Si chiama Louisiana, The Other Side, ed è un film girato dal regista che Piero Santi ha intervistato oggi pomeriggio all'interno di Humus. Si tratta di un nuovo film di Roberto Minervini, un regista anconetano che però vive adesso negli Stati Uniti, sulle parti più nascoste, su quella che è l'America che non va di nuovo sotto i riflettori. E in questo caso la storia è divisa tra due ambienti, quello dei drogati di metanfetamina della Louisiana e quello di un gruppo di guerrafondai che si sentono, per il diritto di proteggere la famiglia sancito dalla Costituzione, con tutto il potere di andare in giro armati e di pensare che probabilmente i caschi blu arriveranno e faranno della Louisiana, degli difficili stati del sud, una colonia. Anche questo è un film veramente, veramente forte da vedere, forse difficile, vietate minore di 14 anni, ma comunque un film difficile. Si vedono delle scene molto, molto, molto crude e a prescindere da quelle è una mazzata nello stomaco.
Comunque ti sei fatto un weekend leggero.
Mamma
comunque,
mia, guarda, uno
mamma...
meglio dell'altro.
Ma tra l'altro Roberto Minervini era il regista, mi pare, di Stop the Pounding Heart.
Esatto, quello lì era l'altro film. Quello lì era l'altro film, che... appunto racconta gli Stati Uniti in maniera molto particolare. E adesso, prima di parlare dell'ultimo film, Fury, ci colleghiamo con Damiana Guiari perché ci sono dei festeggiamenti in corso. Damiana, dove sei? Damiana, dove sei?
Ciao!
Damiana, sei in linea? Dove sei? Damiana, sei in linea?
Ti sento lontanissimo.
Si sentono delle trombe, però.
Raccontaci cosa stai vedendo, Damiana.
Mi devo allontanare perché non ti sento. Prima ti sentivo bene, ero al tuo telefono.
Mi riesci a sentire adesso?
Malissimo, però va bene.
Ok, raccontaci velocemente quello che vedi.
Allora, io sono in Piazza Maggiore, si sta pian piano riempiendo. Si è aperto da pochissimo da Palazzo da Curzio il nuovo striscione che ha lasciato posto a quello che diceva Forza Bologna, con un hashtag che dice conquistata, insomma era l'hashtag utilizzato per twittare durante la partita, era conquistiamola, adesso questa volta è invece conquistata, con le immagini delle le facce dei calciatori del Bologna. I cori sono diversi, tra cui oltre a Forza Bologna c'è anche Copina, adesso portaci in Europa, insomma è la speranza adesso che la nuova proprietà faccia quello che ha promesso, quindi una volta conquistata là ti cominci davvero a investire sulla squadra. Questo è un po' anche le cose che mi dicevano le persone con cui ho parlato qua nella piazza. Appunto, oltre a dire è stata una stagione di sofferenza, è stata anche una partita di sofferenza, perché Bologna è rimasta anche in, con 10 giocatori in campo, però comunque alla fine ce l'hanno fatta, e quindi alla fine sono in A, e insomma la soddisfazione è tanta. La festa comincia, ci sono molti ovviamente, bandiere, magliette rosso-blu, c'è anche qualcuno che dice vabbè, cosa ci fa quello schermo lì che è nero, che invece dovrebbe essere rosso-blu questa sera, facendo riferimento ovviamente allo schermo che si sta preparando per il cinema in piazza. Insomma, gli animi si stanno scaldando, i cori sono diversi, magari mi avvicino un po' così vi faccio sentire anche un po' gli animi della piazza, poi vi saluto.
Grazie.
Grazie.
Allora, se avviciniamoci,
facci
insomma,
sentire
dove
delle vuvuzelas. Ma certo, stanno festeggiando il tuo compleanno.
È probabile.
Stai sentendo? Tanti auguri, Francesco.
Bene, noi cerchiamo adesso di salutare. Ecco, perfetto. No, grazie, Damiana. Grazie mille. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
Ciao.
Magari prendiamo una voce a parte di qualche tifoso.
Scusa, non abbiamo capito. Niente, non. Abbiamo delle difficoltà. Ovviamente ci sarà una confusione tale che la nostra povera Damiana.
Ma sai, i festeggiamenti sono tante le cose in campo, no? Tour, Bologna, l'Inter che ha mantenuto il triplete, insomma, sono tante cose in ballo, caro amico Francesco, però c'è da dire che Damiana ci doveva far sentire almeno, o almeno andare in piazza con una vuvuzelas.
Almeno con una vuvuzelas, o due.
No.
Senti, Tommy,
tu quante ne hai di vuvuzelas, caro amico Francesco?
500 a casa, c'ho la collezione di
vuvuzelas. Sei un bugiardo, almeno.
No, è vero, è vero, c'ho la cantina piena di vuvuzelas.
Dammene una.
Ultimo film di cui parliamo oggi è un film che ha visto il caro Tommy e che viene reclamizzato come la migliore performance di sempre di Brad Pitt.
Sì, e viene reclamizzato anche da 6 mesi, perché questo film doveva uscire, mi pare, intorno a dicembre, novembre-dicembre, non vorrei dire una vaccata. Poi la casa distributrice è fallita e quindi la data di uscita concordata è saltata. Ed arriva con un ritardo da noi di ulteriori quattro mesi, questo Fury, che è un film di guerra diretto da David Ayer, che è tendenzialmente uno sceneggiatore diventato abbastanza popolare perché ha sceneggiato Training Day, quindi sceneggiatore e adesso anche sceneggiatore e regista di film molto rocciosi e classici, come classico è Fury. La classica storia di guerra, Fury in questo caso,
chi è
il vero protagonista? No, cioè lui è Fury.
È furioso di suo.
Figos in generale. Fury in realtà è il carro armato protagonista, è un carro armato.
Protagonista un carro armato.
Siamo nella Seconda Guerra Mondiale, sul fronte ovviamente europeo, francese e tedesco. È un carro armato che appunto si insinua dietro le linee nemiche. E quindi seguiamo le peregrinazioni sia del mezzo sia ovviamente dell'equipaggio che lo compone, ovvero il capitano Brad Pitt, chiamato War Daddy, il paparino della guerra, e gli altri componenti, tra cui ci sono Shia LaBeouf, che fa uno dei tiratori, e il giovane Logan Lerman, che era il ragazzino di Noi Siamo Infinito. Esatto. Il film, che cosa offre il film?
Oltre un film di guerra banale, come sembra
dalla tua storia. È un film molto, molto classico. Stiamo parlando di uomini in una situazione guerresca, costretti a stare in ambienti angusti. E qua, di per sé, siamo nel filone che solitamente al cinema è generalmente rappresentato dal filone del sottomarino,
esatto,
e del sommergibile. Però lì hai molte più persone. Diciamo che il filone del carro armato non è stato così tanto rappresentato negli ultimi anni. Qual è la differenza rispetto al filone del sottomarino? Intanto che lì c'è l'acqua e qui c'è la terra.
Questo infatti
molto fango, gli spazi sono più angusti, quindi di conseguenza il cast dell'equipaggio è molto più ristretto.
Ah, ecco questo.
Esatto.
Quindi...
Allora, David Ayer sicuramente ci mette una certa foga, una certa forza, e soprattutto nella prima parte ci sono anche delle sequenze di visive che non posso definire visionarie, ma c'è sicuramente anche una ricerca abbastanza estetica, insomma immagini abbastanza ricercate,
la ricerca dell'immagine bella,
sì, o almeno cercare di dare un punto di vista visivo inedito in un qualcosa che è, penso che dopo, negli ultimi anni, dopo la sottile linea rossa e Salvate il soldato Ryan, per parlare di due tipi di fronti, quindi il fronte pacifico e il fronte europeo, non si può dire e raccontare per immagini molto di più. Lui cerca di mettersi in una normalità con qualche elemento vagamente in più, però diciamo che il film non va oltre, si ferma lì. È un film tendenzialmente prevedibile, abbastanza piacevole, almeno nella prima metà, poi ovviamente i suoi 134 minuti
inizia a sentirli,
perché comunque poi le dinamiche sono ovviamente del cercare di sfuggire ai tedeschi cattivi, i cinque caratteri dell'equipaggio che un po' si scontrano, Brad Pitt che prende sotto la sua custodia il giovane soldato che ovviamente è la giovane recluta che fa fatica a uccidere, eccetera, e quindi gli diventa un po' padre putativo.
Sono annoiato.
E insomma, quando cominciano a innescarsi tutte queste dinamiche, il film sfocia comunque nella prevedibilità. Oddio, si può vedere, ma anche no. Oddio, se uno è appassionato dei film di sommergibili, vuoi vedere un po' di...
Sommergibile non nell'acqua.
E fare un po' di film di carri armati, perché no? Può anche darsi.
Anche perché fa bene cambiare,
esatto.
Dicono. Come cambiare l'alimentazione.
Però c'è da dire che Brad Pitt a me piace. A me piace comunque quello che deve fare. Lo fa in maniera senza esagerare, anche con una certa asciuttezza. E alla fine... Io a Brad lo premio sempre. Oltretutto leggevo sul giornale che lui e Angelina e i milioni di figli vanno anche in classe economy in aereo, quindi li apprezziamo. Va bene,
noi dobbiamo lasciare la linea al network perché tra poco prenderanno le notizie, però l'ultimo brano festeggia il trentennale di un film che insomma ha fatto storia.
Fessi nei pressi.
La prossima settimana Seconda Visione arriva all'ultima puntata della sua regular season.
E tra due settimane, quindi, a rigor di logica, allora per la regola dei grandi conteggi c'è il Gran Galà di Seconda Visione.
Esattamente. Ma ne saprete di più sempre su queste frequenze.
Pollicciate sulla pagina di Facebook, vogliamo arrivare per il Gran Galà a 800 pollici. Dai, ne mancano 8.
Su.
Cosa vi costa? Che così fate un regalo a Francesco che oggi è il suo compleanno, dai. Che non voleva che lo dicesse.
Smettila!
Non devo dire neanche la cosa dell'A, però comunque abbiamo fatto il collegamento.
Scrivete quindi a secondavisione@gmail.com. Noi ci sentiamo martedì prossimo, poi daremo un altro po' di biografilm e vi faremo, insomma, vi daremo gli ultimi scampoli di cinema possibile.
Le ultime micette
di questa stagione. Però tenteranno anche quest'anno di fare la stagione estiva. Magari va bene, speriamo.
Io glielo auguro sempre, però generalmente gli altri anni com'è andata? Male.
Abbastanza male.
Male, male.
Da Tommaso.
E da Francesco.
Buonanotte.
Ciao.